con la trasmissione L'ora della Terra. Ma andiamo a sentire cosa ci propone l'orto dei saperi e sapori, appunto, dell'ora della Terra. Oggi vi propongo la prima puntata di una serie, la coltivazione amatoriale di viti da uva, da vino e da tavola. E naturalmente lo facciamo con un esperto, il consulente cantonale per la viticoltura, Matteo Bernasconi. Matteo Bernasconi, da dove iniziamo?
Cominciamo col raccontare agli ascoltatori una breve storia della vite e della viticoltura e daremo alcuni accenni sull'origine della vite che coltiviamo, sui popoli che la diffusero nel vecchio continente e sui motivi che poi hanno spinto l'uomo a creare, cioè a ibridare, specie diverse di vite per moltiplicare appunto le caratteristiche della pianta. Cominciamo col chiederci da quale famiglia botanica derivano le vigne coltivate, che noi abbiamo nei nostri giardini, che vediamo nei vigneti. Dunque, le piante di uva appartengono al genere Vitis, alla famiglia botanica dunque delle Vitacee, la quale fu descritta da Linneo già nel XVIII secolo. Possiamo dire che attualmente la quasi totalità delle varietà coltivate a livello mondiale appartiene alla specie Vitis vinifera, la quale è originaria del Mediterraneo e del vicino Oriente, a parte, come vedremo dopo, appunto, gli ibridi prodotti dall'uomo introdotti a partire dal XIX secolo. Partiamo dunque da molto lontano, andiamo addirittura nel Pleistocene, dunque nelle glaciazioni che sono avvenute in quest'era molto lontana, da 9.000-3.000 anni avanti Cristo, quando la vite, a causa appunto del clima molto freddo, si dovette rifugiare nei territori del bacino del Mediterraneo e nei territori asiatici che oggi corrispondono all'Armenia, alla Georgia e all'Iran. Crescendo quindi in questi territori, ambienti che sono profondamente difformi, molto diversi, essa si diversificò dando origine a due sottospecie con caratteristiche singolari. La prima specie è la Vitis vinifera silvestris, che apparì soprattutto nelle zone dell'Europa, e la Vitis vinifera sativa, che invece apparì appunto in Oriente. Vediamo adesso le caratteristiche vegetative della vigna. Dunque, la vigna, come un po' tutti sanno, è una pianta rampicante, che lo si può facilmente dedurre dalla forte crescita annuale e dall'aspetto dei suoi rami che portano degli organi capaci di avvilupparsi a dei sostegni, i cosiddetti vitici. Essa è un arbusto a foglia caduca con le caratteristiche di rampicante ed è a giusto titolo una liana sarmentosa. La parte che più interessa l'uomo per il suo utilizzo tecnologico è chiaramente il suo frutto, cioè il grappolo con i suoi acini molto succosi. Dunque, la viticoltura, secondo molti studiosi, apparve già 4.000 anni avanti Cristo in Oriente, nella regione del Caucaso, dove la vigna veniva già coltivata a scopi tecnologici, dunque per la trasformazione dell'uva in vino. Poi, grazie agli spostamenti dei vari popoli del Medio Oriente e agli scambi commerciali che avvennero tra di essi, vi fu una diffusione in tre direzioni differenti da questa zona del Medio Oriente e ad epoche differenti. Una verso la Mesopotamia, l'Egitto e la Grecia, un'altra verso il Mediterraneo, in particolare verso le sue isole maggiori, che ai tempi della Grecia venivano chiamate la Magna Grecia, cioè la Sicilia e l'attuale Italia del Sud, in direzione della Francia e della Spagna, e la terza direzione si diresse dall'attuale Francia verso il nord Europa attraverso i principali fiumi, cioè il Rodano, Reno e il Danubio. Questa avvenne un po' più tardi sotto l'influenza romana. Queste tre vie di colonizzazioni permisero alla vite nel tempo, dunque parliamo di secoli, non di anni, di adattarsi diversificandosi a livello morfologico e gustativo grazie alla nascita di molte varietà adattate ai climi e agli ambienti che vigevano in quei luoghi e che ancora oggi coltiviamo nelle innumerevoli zone viticole europee. Basta pensare alle caratteristiche molto differenti che hanno, per esempio, un Riesling renano rispetto a un Nero d'Avola siciliano. Dunque abbiamo veramente delle caratteristiche che sono adattate anche ai climi, appunto, dove questi vitigni si sono sviluppati nel tempo. I popoli mediterranei chiaramente giocarono un ruolo fondamentale nella distribuzione della cultura della vite nei territori di cui abbiamo appena finito di parlare. In seguito, greci e romani, grazie al culto divinatorio, ne moltiplicarono poi ancora il successo. I greci ricoprirono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle tecniche di coltivazione e nella selezione delle varietà. Essi introdussero varietà ancora oggi coltivate nell'Italia del Mezzogiorno, Pensiamo a tutte le varie varietà che hanno una denominazione di greco, grecanico, sono tutte varietà che derivano appunto dalla colonizzazione greca effettuata molti secoli prima. Le tecniche di coltivazione rivoluzionarie che hanno messo in pratica e hanno adottato i greci sono ancora in parte attuali. Pensiamo alle forme di allevamento ad arberello basso, molto utilizzate nelle zone mediterranee e anche in alcuni cantoni della Svizzera, pensiamo alla zona del Lavaux nel canton Vaud o a una buona parte del Vallese dove le viti appunto sono allevate molto basse e in particolare diciamo preponderatamente a livello di alberello. I romani ricoprirono lo stesso ruolo, ma non a livello insulare o costiero, ma piuttosto spostando l'interesse verso l'entroterra e le altre regioni dell'Europa. Dunque i romani svolsero un ruolo principale nella dislocazione e nella crescita di interesse della viticoltura piuttosto nell'entroterra europeo. Ma la vite era già coltivata in Europa prima dell'arrivo dei greci dagli etruschi, dunque da un popolo residente già nell'entroterra europeo. Questi ultimi avevano addomesticato le viti selvatiche derivanti dalla vitis vinifera silvestris, cioè, se vi ricordate da quello che abbiamo detto prima, la specie che si era sviluppata in Europa, che crescevano nei boschi e il metodo di coltivazione di questo popolo era molto differente da quello sperimentato dai greci, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Gli etruschi maritavano le viti agli alberi, soprattutto ai pioppi, e non effettuavano una potatura annuale dei tralci. Questo a causa di un'addomesticazione più recente rispetto a quella effettuata dai popoli greci, su viti con caratteristiche dunque ancora parzialmente selvatiche, dunque con una crescita molto vigorosa e con sembianze molto più lianose. I vitigni lambruschi ancora oggi coltivati nel Modenese derivano proprio da questa addomesticazione etrusca e proprio dalla vitis vinifera silvestris. Nel tempo vennero quindi coltivate in Europa varietà derivanti dalla linea greca di vitis vinifera sativa e varietà derivanti dalla linea etrusca di vitis vinifera silvestris. Queste erano le due linee che poi hanno portato, diciamo, alla creazione dei vitigni che oggigiorno conosciamo. Se facciamo un salto temporale e ci spostiamo nel Medioevo, ecco che in questo periodo vi fu una diminuzione della coltivazione generale della vite, che a quel tempo chiaramente era solo europea e orientale, perché il Nuovo Mondo non era ancora conosciuto e non v'erano questo tipo di addomesticazione negli altri continenti mondiali. E la diminuzione di questa coltivazione nel Medioevo è stata causata anche da alcune pestilenze che chiaramente diminuirono drasticamente la popolazione e dunque non permisero più la coltivazione su ampie superfici. La rinascita, o meglio il mantenimento delle conoscenze viticole, venne preso a carico dagli ecclesiastici e il vino cominciò a ricoprire appunto un significato religioso importante. Un altro salto temporale, ci troviamo nel Risorgimento, vennero poi in questa fase storica piantati dei vigneti vicino alle grandi città del nord, a causa della mancanza delle vie comunicative molto veloci, che però sparirono non solo a causa della cattività proprio dei vini che venivano prodotti in quelle zone, ma anche man mano che i collegamenti ferroviari che cominciavano ad arrivare nelle città nel XVIII secolo miglioravano tra le regioni a vocazione viticola del sud e le grandi invece città che normalmente erano dislocate più verso nord. Intorno alla metà del XIX secolo ecco che i vigneti europei cominciarono ad essere purtroppo sempre più spesso attaccati da patogeni di origine fungina introdotti dai numerosi scambi commerciali con il nuovo continente americano. In principio, in particolare, arrivò il fungo dell'oidio, un fungo che, i viticoltori lo sanno, soprattutto negli ultimi anni ci sta creando un po' di problemi anche nella nostra zona. Dopo l'arrivo dell'oidio in Europa, soprattutto ad opera dei francesi, furono importati dall'America alcuni vitigni cosiddetti produttori diretti d'uva che risultavano essere resistenti alle malattie. L'importazione e la diffusione dei nuovi vitigni americani comportò purtroppo il diffondersi in Europa di una nuova malattia, la fillossera, provocata da un insetto piccolo, un'afide lungo un millimetro di colore giallo che distrugge l'apparato radicale delle viti europee. Pochi anni dopo si aggiunse l'arrivo della peronospora, anche questa malattia crittogamica e di origine americana. Vediamo assieme cosa sono questi produttori d'uva, che magari non tutti ne conoscono le caratteristiche. Dunque, gli ibridi produttori diretti sono quei vitigni che, ottenuti per ibridazione tra una vite americana e una europea, risultano resistenti alla fillossera e in grado di fornire un prodotto utilizzabile. numerosi ibridi ottenuti alla fine dell'Ottocento non hanno dimostrato però un'adeguata resistenza alla fillossera e pertanto la loro coltivazione aveva luogo solo previo innesto su una varietà differente. Perciò, non essendo più franchi di piede, furono denominati ibridi produttori. Tali ibridi poi non sempre sono resistenti alla peronospora e all'oidio e inoltre offrono un prodotto di qualità nettamente inferiore rispetto a quello prodotto con la vitis vinifera. Che la degustazione ha un particolare sapore, denominato dagli specialisti foxy o volpino, con gusto volpino che può essere trasmesso al vino in maniera particolare, tutti i produttori di uve americane lo conoscono in maniera molto approfondita. Il vino da essi ottenuti poi presenta anche due gravi difetti, la limitata conservabilità, che in questi vini è inferiore quasi all'anno, e il contenuto doppio di alcol metilico rispetto a quello ottenuto dalla vite europea, e sappiamo che l'alcol metilico è molto dannoso alla salute umana. Preso atto del risultato negativo dell'ibridazione per la risoluzione delle problematiche introdotte dal continente americano, vennero individuate dagli studiosi altre specie di viti sempre di origine americana, particolarmente resistenti agli attacchi parassitari della fillossera. Iniziò così l'introduzione e la diffusione in Europa della vitis berlandieri, della vitis riparia e della vitis rupestris, le quali, sempre di origine americana, possedevano un apparato radicale in grado di resistere agli attacchi del parassita, ma purtroppo dimostrarono scarsa attitudine alla produzione di uva. Per tale motivo si innestarono mazze di varietà di vitis vinifera, pensiamo, non so, Merlot per esempio, il Cabernet Sauvignon, di qualità coltivate già da secoli in Europa su innesti americani, ottenendo come sintesi la resistenza dell'apparato radicale delle specie americane e l'attitudine della produzione di uve delle viti europee. Vediamo dunque che la selezione in viticoltura ha delle radici lontane, effettuata dall'uomo e dalla natura ha prodotto una serie di varietà delle quali apprezziamo ancora oggi le caratteristiche. La selezione avvenuta alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo ha prodotto tutta una serie di varietà interspecifiche, cioè ibride, derivanti dall'incrocio di specie differenti, le quali hanno attitudini positive rispetto alle principali malattie della vite, cioè sono resistenti a livelli di differenze alle malattie, e producono vini con caratteristiche particolari rispetto alle uve prettamente europee. Oggigiorno, dunque nel XXI secolo, si è tornati oramai da più di un decennio, soprattutto nei paesi europei, a selezionare nuovamente varietà aventi una buona tolleranza contro le principali malattie fungine e in grado di produrre vini con caratteristiche sempre più simili a quelle ottenuti con la coltivazione di varietà europee. Queste nuove selezioni permettono alla vite di evolvere a livello genetico, cosa che non può più avvenire per le varietà europee finché l'uomo le utilizzerà e le moltiplicherà per via vegetativa.
Matteo Benasconi, quali sono le condizioni climatiche per una coltivazione di successo della vite?
La vite è figlia, come abbiamo visto dalla sua origine, che abbiamo appena trattato, dei climi temperati abbastanza caldi. Dunque, nell'emisfero nord, normalmente nel nostro emisfero, troviamo coltivazioni estese tra il 35° e il 50° parallelo. Nell'emisfero australe, invece, tra il 35° e il 40°, anche perché poi non troviamo poche terre emerse dopo il 40° parallelo. In questi intervalli sono rappresentate, dunque, come detto, le principali coltivazioni di uva da vino e da tavola. Normalmente la coltivazione di uva da tavola è presente soprattutto nelle zone più calde e secche, piuttosto che nelle condizioni più fredde e umide. Ci sono dei fattori che giocano dei ruoli fondamentali per la coltivazione della vigna, che sono principalmente le condizioni climatiche, dunque la temperatura, la luce e le precipitazioni, che determinano il successo della coltivazione. Laddove le temperature medie annuali scendono sotto gli 8,5 gradi di temperatura media, non si hanno più coltivazioni importanti a livello mondiale. Pensiamo che a Lugano abbiamo una temperatura media annuale di circa 12 gradi e mezzo, dunque siamo ben sopra di 4 gradi in media sopra questo limite di coltivazione. Le temperature medie invernali non possono scendere essenzialmente sotto gli 0 gradi per avere una coltivazione di successo, e vi sono anche altre soglie di temperature critiche che delimitano la coltivazione, diciamo sempre di successo con la vite. Sono dei parametri limite che si vengono presi in considerazione, sono per esempio le gelate frequenti in inverno con temperature al di sotto dei meno 15 gradi che potrebbero determinare la morte dei tralci, dunque degli organi produttivi della vite, per esempio delle frequenti gelate primaverili che seguono il germogliamento delle viti, anche queste possono determinare dunque, se la frequenza è alta, un insuccesso della coltivazione, e delle frequenti gelate autunnali, appunto, che anticipano normalmente la caduta delle foglie. In base, la vite necessita di 160-180 giorni di vegetazione in assenza di gelo per permetterle uno sviluppo sufficiente, dunque diciamo il periodo da inizio aprile fino a fine settembre dovrebbe essere esente appunto da eventi di questo tipo. Fondamentali per la riuscita della coltura sono pure le condizioni di temperatura e soleggiamento durante la fioritura, la quale da noi avviene in maggior parte durante il mese di giugno. In questo periodo le temperature non dovrebbero scendere sotto i 15 gradi e le condizioni di soleggiamento dovrebbero permettere una veloce fecondazione dell'ovario, del fiore, per permettere lo sviluppo dell'acino. Le condizioni di luminosità minime